73. Quindi nel corso del quinquennio abbiamo avuto 73 delibere, inclusa quella oggetto della discussione di oggi, e tutto sommato molto simili le une alle altre, mentre lo cito perché nel mandato successivo, che è quello del patto di stabilità, ne sono state approvate 20. Quindi vi rendete conto anche della routinarietà della, non so se è corretto in italiano, routinarietà, dell'essere routine, della routine con la quale si facevano questo tipo di deliberazioni. Quindi c'era un grosso lavoro e, come dire, in un contesto in cui forse una svista poteva capitare. Chiudo con altri due elementi che sono stati e sono oggetto di discussione, e uno è appunto il tema della prescrizione. So che sempre sui social network qualcuno prima del processo mi chiedeva di rinunciare alla prescrizione, e non capivo perché lo chiedesse, stante che il processo era previsto di appello per il 16 di giugno, mentre il reato si sarebbe prescritto il successivo 20 giugno, quindi 4 giorni dopo si sarebbe prescritto, ma comunque 4 giorni dopo, e quindi il processo, il reato non si era prescritto, il processo si è svolto regolarmente e sono stata, come dire, processata e condannata senza che la prescrizione venisse in campo. In questa fase la prescrizione non entra in campo perché io ho interesse a fare ricorso in Cassazione per chiarire la posizione, certo con tutte le preoccupazioni del caso, perché capite che dal mio punto di vista la vicenda ha dei connotati abbastanza singolari, no? Per cui adesso quello che ha detto il giudice è quello che avete letto sul giornale. La Corte d'Appello si è presa 90 giorni per depositare le motivazioni, per cui io per decidere qualsiasi cosa riguardo il futuro dovrò leggerle, ma evidentemente e per la copertura assicurativa e per anche un'esigenza mia di giustizia e di chiarezza sul mio operato, non ho interesse ad altro che a una pronuncia favorevole. Chiaro è che bisognerà leggere le motivazioni e capire sulla base di cosa il giudice di secondo grado, sulla base della medesima normativa, dei medesimi elementi, della medesima documentazione, ha assunto una decisione diametralmente opposta rispetto al giudice di primo grado. Ripeto, c'è una scansione temporale per cui la sentenza che vale oggi è la seconda, però non c'è differenza né del contesto normativo né del contesto di fatto e di diritto che ha caratterizzato la vicenda. Nella discussione che è stata fatta in Unione sono intervenuti ovviamente anche gli altri amministratori che hanno condiviso quella che è la mia opinione, e cioè oggi i sindaci, così come più ancora che gli assessori, firmano una marea di documenti dovendosi necessariamente fidare del fatto che l'istruttoria tecnica sia stata eseguita correttamente, sia perché non c'è né il tempo materiale né la possibilità concreta di verificare personalmente che tutto quello che è dichiarato, scritto, sia corrispondente, sia perfetto sotto ogni profilo, men che meno di controllare appunto la presenza di tutti i documenti. Ci si deve necessariamente fidare perché altrimenti si determinerebbe la paralisi da un lato e dall'altro la impossibilità oggettiva di verificare punto per punto. Come possiamo fare a evitare che succeda di nuovo? Non lo so, non esiste questa possibilità. Intanto, nella questione specifica, l'assenza del piano della sicurezza, l'assenza, questa situazione anomala non avrebbe inficiato la sicurezza del cantiere, anzi, magari si fosse andati avanti con il progetto, perché se si fosse andati avanti si sarebbe verificata l'eventuale anomalia e la si sarebbe sistemata. In ogni caso sarebbe stato obbligo dell'appaltatore provvedere di per sé, quindi la situazione andando avanti si sarebbe sanata, è rimasta così solamente perché appunto il progetto probabilmente è caduto nel dimenticatoio. Evitare che un sindaco firmi un atto non perfetto è impossibile in maniera oggettiva, quindi l'auspicio è che ci sia, come dire, la possibilità di distinguere quello che è un reato fatto con dolo e con la volontà di dichiarare il falso per ottenere, a prescindere che lo si tenga o meno, uno scopo illecito, da quella che è una svista, un errore che umanamente accade e che, come dire, fa parte, come dire, del lavoro di tutti noi. Però ecco, diciamo che la sicurezza che tutto quello che noi stiamo firmando sia corretto sotto ogni profilo non esiste, e non esiste la possibilità di renderla oggettiva. Quindi i percorsi, i processi vengono sistematicamente e costantemente implementati, approfonditi, resi sempre più precisi e perfetti, ma anche in questo caso dove, ripeto, una decina di soggetti hanno preso in mano questo fardone, la situazione si è comunque verificata. Quindi alla perfezione possiamo sempre tendere, cercando sempre maggiori sforzi organizzativi. Se ci arriveremo, come dire, sta nella fede di ciascuno di noi e nella possibilità oggettiva, di oggettiva o non oggettiva, di comprendere le differenze appunto tra le sviste e i reali. Mi fermo qua.
Bene.
Okay.
Bene, credo che la dichiarazione che il sindaco ha svolto, con la dichiarazione di apertura, appunto, faccia chiarezza sull'evolversi della situazione da 2008 ad oggi ed anche chiarisca una serie di punti che molto spesso abbiamo visto strumentalizzati. Ma dico questo non per spirito di parte, perché io la solidarietà al sindaco la posso esprimere come l'ho espressa e come, ma è un fatto, come dire, privato e pubblico, ma fine a se stesso, nel senso che credo che invece quello che era necessario fare era fare chiarezza, perché purtroppo come dire, continua a succedere che si guardi l'attività dell'amministrazione comunale dal buco della serratura, anziché fare politiche, contrastare l'azione della maggioranza con come dire, azioni politiche volte a proporre cose più che a demolire quel che si è fatto. Purtroppo questo è quello che accadeva in quegli anni ed è quello che ha portato, stranamente, perché anche quello, come dire, è evidente, stranamente c'era un foglio che in un padone appoggiato là fermo, e stranamente qualcuno chiede di andare a vedere questi documenti. Ma al di là dei sospetti, delle relazioni che ognuno di noi può fare, quello che fa male, credo, alla politica, per quello dico queste parole non per spirito di parte, ma per spirito e con l'interesse di salvaguardare questa istituzione, questo è il Consiglio Comunale, più in là di là c'è la Giunta, il Sindaco, cioè siamo organi di questo ente, e questo ente è quello che è chiamato a governare su questo territorio. Ma governare sul territorio non vuol dire, come dire, quel che dicevo, attraverso il buco della serratura cercare di guardare cosa è possibile. No, fare politica per i cittadini a favore del territorio vuol dire confrontare idee, vuol dire cercare, come dire, di demolire le idee altrui, non di demolire le persone, perché mi pare che molto spesso l'obiettivo è questo, ed è un male, fa male alla politica, fa male al territorio, fa male ai cittadini che poi si allontanano dalla politica, Quindi credo che da questo punto di vista l'interesse collettivo, quindi dei cittadini, sia quello di sapere la verità, come ovviamente è necessario, ma anche, come dire, confrontarsi sul futuro del territorio, sulle cose che si possono fare, sui servizi che si possono offrire, essere, come dire, non d'accordo e contrastare servizi che non si vogliono, che non vogliono vengano erogati, ma al tempo stesso, come dire, sapere e proporre cose e proporre nell'interesse della collettività. Quindi dicevo, questo mio appello è soprattutto a guardare le cose, anche perché, lo diceva il sindaco nel suo intervento, un errore è possibile, ma c'è di peggio. I sindaci sono chiamati a firmare dei DSO, avete presente qualche fatto che è successo, ma non è che il sindaco ha la competenza per sapere se il certificato che gli viene sottoposto, se l'ordinanza che gli viene preparata è in qualche modo veritiera, né è chiamata ad analizzare il soggetto. Quindi voi capite che in qualsiasi momento un sindaco è chiamato, questo è uno degli esempi, come dire, che in qualche modo si riesce meglio a evidenziare la complessità di un chiamiamolo lavoro che gli amministratori sono costretti a fare. Quindi dicevo, l'importante io credo che sia soprattutto guardare alle cose. E mi permettete un'altra notazione, anche rispetto alla condanna, perché ho visto qualche polemica che diceva perché se la Severino un giorno dopo, un giorno in più. Ma allora non vi interrogate, parlo ovviamente anche su questo fatto, nel senso che io credo che pur, come dire, avendo ribaltato la sentenza assolutoria, pur essendo, permettetemi se dico questo, lontani dalla realtà, perché dal 1990 ad oggi gestione e politica sono nettamente separati, sempre di più. Quindi un sindaco non fa più, non firma più, che so, licenze edilizie, non firma più, non partecipa ai concorsi per l'assunzione di dipendenti, non pagare gli appalti, cioè un sindaco come un amministratore non sono più coinvolti nella gestione politica. Poi, come ricordavo, il sindaco le firme di regolarità tecnica ce le mette il responsabile del settore, quello del contabile, la responsabile della ragioneria, e scusi, ma il segretario è colei o colui, a seconda del sesso, che fa il verbale della giunta, cioè la delibera, che cos'è se non altro il verbale della giunta, e quindi il segretario vede, o meglio, quel che scrive, in teoria la responsabilità è sua. Quindi voglio dire, quindi ci sono una serie di elementi che il sindaco ricordava, che in qualche modo aggiungo, che dovrebbero far percepire come la politica è, può fare male fatte comunque, ma in quel caso, in questo caso, è sgombra dal, come dire, dal potere incidere sull'analisi delle carte. Detto questo, e chiudo, credo che nell'interesse di tutti sia, come dire, opportuno non cercare di demolire l'avversario, ma di demolire, come dire, eventualmente le cose che si propongono. I tempi 6 mesi sono emblematici, perché se il giudice avesse voluto, come dire, considerare il fatto in qualche modo incisivo, avrebbe potuto condannare il sindaco a 7 mesi, a 6 mesi e un giorno, ma io penso che non siano andati oltre i 6 mesi, anche perché questo fatto è, come dire, non compromette l'attività di un'amministrazione, e non volessero in ogni caso, pur avendo opinioni diverse, compromettere l'attività dell'amministrazione a causa di un, come dire, disguido tecnico, al di là, ripeto, della convinzione, a mio avviso, non, che non mi convince, che i magistrati hanno assunto in questa fase. Detto questo, il rischio non era spirito di parte, ma era, credo, volere in qualche modo sottolineare alcuni aspetti di carattere interessanti in questa mia, consideriamo, la dichiarazione d'apertura. Bene, abbiamo un'altra dichiarazione d'apertura, il vice sindaco Baldacci, che vorrebbe ricordare la deputata Jo Cox.
Sì, grazie Presidente, io credo che tutti siamo consapevoli che gli ultimi 15 giorni che sono passati abbiano segnato in modo, direi, assolutamente determinante il nostro futuro, e fra tutti i fatti che sono successi, le tragedie, gli eventi politici internazionali, in particolare mi ha colpito la morte di una deputata inglese, Jo Cox, la giovane donna di 42 anni che ha sacrificato fondamentalmente la sua vita per il suo impegno civile e politico. Allora io credo che sia importante ricordarla qui, soprattutto come esempio di una persona che ha creduto in quello che ha fatto fino a lasciarci la pelle. E siccome questo è un consesso di amministratori, come lo era lei, credo che questo possa in qualche modo dare anche a noi qualche motivazione in più per svolgere al meglio quello che facciamo, credere in quello che facciamo e sacrificare sempre più le nostre abitudini, le nostre comodità per fare delle cose in cui crediamo. Aveva 42 anni, si era laureata, scusate che leggo qualche dato che può essere utile, si era laureata a Cambridge nel 95, veniva da un papà operaio e da una mamma segretaria di scuola, quindi condizioni umili, normali, nessun precedente in famiglia né di politico né di imprenditore. Viveva su una barca, una chiatta ormeggiata sul Tamigi, in una casa galleggiante, e andava a lavorare in bicicletta. Quindi una persona molto semplice, molto normale, come siamo tutti noi fondamentalmente. Però era una persona che aveva un passato di impegno civile fortissimo, perché aveva lavorato per grosse organizzazioni internazionali di tipo caritativo o di impegno comunque civile, la più importante è stata Oxfam, ed è una persona che aveva un impegno anche durante il suo mandato, soprattutto legato alla tutela delle donne, alla tutela dei bambini e alla tutela degli stranieri. Mi ha colpito come l'ha definita il marito, che è stato ritratto con lei, l'ultima fotografia che abbiamo è di lei su un gommone sul Tamigi che fa campagna contro l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa. L'ha definita una donna che credeva in un mondo migliore e che lottava a questo scopo ogni giorno nella sua vita con energia e una grinta per la vita che sfiancherebbero la maggior parte delle persone. Quindi una persona che aveva una forza interiore che la esprimeva in questo momento nella sua azione politica. La dirigente di Oxfam Italia, che l'ha conosciuta, ha citato, riferita a lei, le parole di Mandela. Era una di quelle persone che rendeva possibili cose che prima sembravano impossibili. Bisogna rendere omaggio a una ragazza che ha fatto accadere vittorie importanti per la società civile di tutto il mondo. È stata consulente della moglie dell'ex premier Gordon Brown ed era una pacifista, al punto che come deputata si è rifiutata di votare la risoluzione del Parlamento inglese per il bombardamento della Siria. detto queste parole riferite alla situazione sull'immigrazione in Inghilterra, che è stata una delle cause per cui gli inglesi hanno deciso di uscire dall'Unione Europea, la nostra comunità è stata profondamente arricchita dall'immigrazione, spiegò nell'intervento inaugurale alla Camera dei Comuni, dove era riferitasi al distretto in cui era nata. Sia che si tratti di cattolici irlandesi, di musulmani del Gujarat, indiano o del Pakistan, principalmente dal Kashmir. Mentre celebriamo la nostra diversità, mi sorprende invece, nel corso delle mie visite nel collegio, quanto siamo uniti e quanto abbiamo in comune gli uni con gli altri rispetto a ciò che ci divide. Quindi una persona che ha trasferito il suo impegno civile nell'impegno politico, era presidente della rete delle donne laburiste e all'interno del Labour inglese era considerata una delle persone candidate a ricoprire la carica di primo ministro o comunque a candidarsi per la carica di primo ministro. Io credo che persone del genere debbano essere prese dagli amministratori a esempio per motivarsi ogni giorno, per uscire anche dal grigione che ogni tanto ci può coinvolgere come amministratori nel reiterare attività uguali a se stesse e quindi guardare al di fuori anche quello che succede nel mondo, nell'Italia. Quello che è successo è sconvolgente, che una donna per le proprie idee politiche in un paese civilissimo come la Gran Bretagna sia stata uccisa pensando che questo potesse in qualche modo dare un segnale contrario a quello che questa donna pensava. Penso che valga la pena ricordarla anche per motivare quello che siamo noi oggi e quello che vorremmo fare nel domani.
Bene, a questo punto siamo alle comunicazioni e vorrei, come dire, in questo ambito ricordare a tutti e quindi ricordare insieme e dedicare a questo un minuto di silenzio le 9 vittime italiane e anche le altre non italiane che sono state assassinate dai terroristi in Bangladesh. Il terrorismo, come dire, è una delle nefante presenze in questo mondo, un terrorismo che non ha confini e soprattutto che non combatte nemici precisi ma che appunto cerca di generare e seminare terrore, purtroppo a volte alimentando i radicalismi si rischia di accentuare fenomeni di questo genere e quindi soprattutto di creare quel crollo di cultura, quindi una società non inclusiva, una società che discrimina, una società è sicuramente più incline a favorire un brodo di cultura per generare terrorismo. E voi come sapete bene, purtroppo questa speciale forma di terrorismo che non è religioso ma che sostanzialmente globale e che punta in ogni parte del mondo a seminare terrore, a colpire soprattutto interessi economici attraverso l'isolamento che possono tenere paesi e quindi da questo punto di vista non la voglio fare lunga, credo sia un impegno di tutti a contrastare queste forme, non solo il terrorismo, ma anche forme che possono in qualche modo alimentarlo. E, come dice il Presidente del Consiglio, è difficile stare a fare polemiche, non è neanche il caso sull'intervento, sui ritardi, però di sicuro si fa fatica a non vedere ancora l'ostilità di un governo che nega l'origine terrorista di quella faccenda e che attribuisce la colpa alla sua opposizione, interna anziché riconoscere che il fenomeno è un po' più generale, che quindi le questioni sono, quindi anche qui la strumentalizzazione a volte la fa da padrone rispetto alla realtà delle cose, dei fatti. Detto questo, se ci alziamo